ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Seconda puntata.
Dal punto di vista politico, Uz era neutrale. C'era un lato pavido del suo carattere, pronto a tollerare qualsiasi ideologia, purché lo lasciasse in pace. E c'era un lato caparbio che si rifiutava di lasciarsi angariare. Detestava la violenza, ma accoglieva con gioia i cataclismi che scaraventavano sul mercato nuove opere d'arte. Le guerre, i pogrom e le rivoluzioni, diceva spesso, offrono ai collezionisti opportunità eccellenti. Una di quelle opportunità era stata il crollo della borsa. Un'altra fu la Kristallnacht. Quella stessa settimana Uz si precipitò a Berlino per comprare, pagando in dollari americani, le porcellane degli amatori ebrei che volevano emigrare. Alla fine della guerra offrì analoghi servigi agli aristocratici in fuga dall'esercito sovietico. Come cittadino del Reich, accettò l'annessione del territorio dei Sudeti, ma senza entusiasmo. L'occupazione di Praga, però, gli fece capire che Hitler avrebbe presto scatenato una guerra in tutta Europa. Capì anche, in base al principio per cui gli invasori vanno sempre a finir male, che la Germania non avrebbe vinto. Fidandosi di questa intuizione, riuscì a portar via dalla casa di Dresda 37 casse di porcellane, che giunsero a Ceske Krijove durante l'estate del 1939. Lui non le aprì nemmeno. Circa un anno più tardi, poco dopo il Blitzkrieg, ricevette una visita del suo fulvo secondo cugino, Reinhold, un uomo svelto ma fondamentalmente insulso, che da studente giurava che La solidarietà di Kropotkin era il più bel libro che fosse mai stato scritto e ora esponeva le sue opinioni sulla biologia razziale mutuando la terminologia degli allevatori di cani. Un Uz, insinuò, per quanto contaminato da sangue forestiero, doveva immediatamente indossare l'uniforme della Wehrmacht. A cena Uz ascoltò educatamente mentre suo cugino si esaltava per le vittorie in Francia. Tuttavia, quando l'altro profetizzò che i tedeschi avrebbero occupato Buckingham Palace prima della fine dell'anno, provò, contrariamente a quanto gli suggeriva il buonsenso, un rigurgito di latente anglofilia. «Non credo proprio», si sorprese a dire. «Tu sottovaluti quel popolo, io lo conosco, sono stato in Inghilterra». «Alzò», mormorò il cugino, poi batté i tacchi e se ne andò a passo di marcia verso la macchina d'ordinanza che lo attendeva. Uz era stato davvero in Inghilterra per imparare l'inglese all'età di 16 anni. Per tutto un autunno e un fosco dicembre era stato a pensione a Bexhill-on-Sea, dalla vecchia balia di sua madre, Miss Beryl Parkinson, in una casa piena di gatti e orologi a cucù dalla quale osservava le onde turgide che si frangevano sul molo. In effetti imparò un po' d'inglese, non molto. Fece anche un breve viaggio a Londra e ne ripartì con un'immagine molto vivida di come si comporta e si veste un gentleman. Tornò a Dresda con una giacca di tweed dal taglio ardito e un paio di scarpe sportive fatte a mano. Per tutta la durata della guerra, ogni qualvolta fossero presenti degli ufficiali tedeschi, si metteva quella stessa giacca marrone un po' frusta, di un paio di taglie troppo piccola e con le toppe di cuoio cucite sui gomiti, come atto di fede e di sfida. La indossò anche, dato che era stata messa in discussione la sua purezza razziale, durante il regno di Reinhard Heydrich, il macellaio di Praga. Un pomeriggio gettò nello sconcerto gli uomini che lo interrogavano tirando fuori di tasca la decorazione che suo padre aveva ricevuto durante la Prima Guerra Mondiale. «Come osavano!» gridò, sbattendo la medaglia sul tavolo. «Come osavano insultare il figlio di un grande soldato tedesco!» Fu una mossa audace e funzionò. Non gli dettero altre noie. Se ne rimase tranquillo a Ceske Krijove e, per la prima volta in vita sua, fece regolarmente del moto, lavorando alla segheria con i suoi boscaioli. Il 16 febbraio 1945 arrivò la notizia che la casa di Dresda era stata rasa al suolo. il suo amore per l'Inghilterra svanì per sempre nell'udire l'annunciatore della BBC dire «Oggi a Dresda non ci sono più porcellane». Regalò la giacca a uno zingaro sopravvissuto ai campi di sterminio. Un mese dopo la resa, quando tedeschi e collaborazionisti venivano stanati coi cani dalle loro case oppure scortati alla frontiera con quel che avevano addosso, Uzo riuscì a disconoscere il suo passaporto tedesco e a ottenere la cittadinanza cecoslovacca. Incontrò maggiori difficoltà quando dovette dissipare le voci che lo volevano immischiato nelle attività dei segugi di Göring. Le voci erano fondate, aveva collaborato veramente. Aveva fornito uno stillicidio di informazioni sulla collocazione di certe opere, informazioni accessibili a chiunque si sapesse destreggiare in una biblioteca di libri d'arte. E così facendo, era riuscito a proteggere e addirittura a nascondere alcuni amici ebrei, tra i quali l'illustre ebraista Zygmunt Kraus. Dopotutto, che valore avevano un Tiziano o un Tiepolo se si poteva salvare una vita umana? Quanto ai comunisti, una volta resosi conto che il governo di Benes sarebbe caduto, cominciò a cercare di ingraziarsi i futuri capi. Nell'apprendere che Clement Gottwald si era insediato nel castello di Praga, un lavoratore sul trono dei re boemi, la reazione di Utz fu di cedere le proprie terre a un collettivo agricolo. Il castello sarebbe diventato un manicomio. Grazie a queste misure guadagnò tempo, almeno quello necessario a evacuare le porcellane senza perderne né romperne nemmeno una prima che venissero requisite dalla Marmaglia. La mossa successiva fu fingere di intraprendere un corso di studi ebraici sotto la guida del dottor Kraus. Erano gli anni in cui nei kibbutz israeliani si appendevano i ritratti di Marx e di Lenin. Ottenne un lavoro mal pagato come catalogatore della Biblioteca Nazionale e andò ad abitare in un appartamentino senza pretese nel quartiere ebraico. Il precedente inquilino era sparito nella Heydrichiad. Due volte alla settimana andava diligentemente a vedere un film russo. Quando il suo amico Orlik gli propose di fuggire insieme in Occidente, Utz gli additò le schiere di statuette di Meissen in fila per sé sugli scaffali e disse: «Non posso lasciarle». E come c'è riuscito? A far che? A tenersi le porcellane? Sono arrivati ad un accordo. Il mio amico storico mi riferì a grandi linee i fatti così come lui li conosceva. Pare che le autorità comuniste, sempre pronte a darsi una patina di legalità, avessero permesso a Utz di tenere la collezione purché ogni pezzo venisse fotografato e numerato. E fu anche concordato, ma mai messo per iscritto, che dopo la sua morte i musei statali si sarebbero presi tutto. Per di più, il marxismo-leninismo non si era mai seriamente confrontato con il concetto di collezione privata. Trotsky, all'epoca della Terza Internazionale, aveva fatto qualche commento estemporaneo sull'argomento, ma nessuno aveva mai stabilito se il possesso di un'opera d'arte meritasse la condanna da parte del proletariato. Il collezionista era o non era un nemico di classe? E se sì, in che modo? La rivoluzione, naturalmente, esigeva l'abolizione della proprietà privata, senza mai definire la labile linea di demarcazione tra proprietà, che era dannosa per la società, e beni di famiglia, che non lo erano. Un dipinto di un grande pittore poteva essere considerato patrimonio nazionale ed essere passibile di confisca. E c'erano famiglie a Praga che tenevano i loro Picasso e Matisse arrotolati nell'intercapedine sotto il pavimento. Ma la porcellana? La porcellana si poteva anche classificare come vasellame e quindi, a patto che non venisse esportata illegalmente dal paese, era teoricamente senza valore. Mettersi a confiscare le statuette di ceramica poteva trasformarsi in un incubo burocratico. Pensi cosa sarebbe confiscare innumerevoli Lenin di gesso. La sua faccia era di quelle che si dimenticano subito. Era una faccia tonda, di consistenza cerea, senza neppure un indizio delle passioni che covavano sotto la sua superficie, dotata di due occhi che si stringevano dietro gli occhiali con la montatura d'acciaio. Una faccia così priva di tratti distintivi che dava l'impressione di non esserci affatto. Aveva i baffi, Uz? Non ricordo. Comunque, baffi o non baffi, il suo aspetto sarebbe rimasto altrettanto banale. Supponiamo dunque di aggiungere un paio di baffi. Un paio di baffi precisi, ispidi, che si adattino ai gesti precisi da soldatino di latta che erano l'unica prova delle sue ascendenze teutoniche. Si era pettinato i capelli in tanti serpentelli untuosi che gli traversavano il cuoio capelluto. Portava un vestito a righe di lana grigia pettinata, con i polsi un po' logori, e si era abbondantemente asperso di acqua di colonia Knizeten. A pensarci bene, credo che sarà meglio togliere i baffi. L'aggiunta di un paio di baffi potrebbe avere il sopravvento sulla faccia, al punto che resterebbero in mente solo gli occhiali e i baffi, con sopra qualche goccia di zuppa di pesce color paprika, al nostro tavolo del ristorante Pstruh. Pstruh, in ceco, significa trota. E ce n'erano di trote. Le cadenze del quintetto trota fluivano metodicamente da altoparlanti nascosti, e frotte di trote, rose e picchiettate, col ventre scintillante alla luce del neon, nuotavano in qua e in là dentro un acquario che occupava gran parte di una parete. «Mangerà trote!» disse Uz. Gli avevo telefonato il giorno del mio arrivo, ma in un primo momento era parso riluttante a incontrarsi con me. «Ya, lo so, ma sarà difficile!» Sul consiglio del mio amico avevo portato da Londra qualche confezione del suo tè Earl Grey preferito. Glielo accennai e lui cedette. E mi invitò a pranzo per giovedì, il giorno prima della mia partenza, non a casa sua come avevo sperato, ma in un ristorante. Questo, una reliquia degli anni 30 sotto un portico dalle parti di piazza San Venceslao, aveva un arredo da era delle macchine in cromo, specchi e cuoio. Dal soffitto pendeva un modellino di galeone con le vele di pergamena rigonfie. C'era da chiedersi, dando un'occhiata alla foto del compagno Novotny, come mai un uomo con una bocca tanto sgradevole acconsentisse a farsi fotografare. Il capocameriere, oppresso dalla canicola di luglio, porse a ciascuno di noi un menù che somigliava a un messale medioevale. Attendevamo l'arrivo dell'amico di Uz, il dottor Orlik, con cui lui pranzava lì tutti i giovedì sin dal 1946. Orlik, mi disse, è un illustre scienziato del nostro Museo Nazionale, un paleontologo, è un esperto di mammut, ma si intende anche di mosche. Le piacerà. Ha sempre voglia di scherzare ed è pieno di fascino. Non dovemmo aspettare molto prima che una figura macilente e barbuta, vestita di un liso doppio petto, entrasse spingendo la porta girevole. Orlik si tolse il berretto, rivelando una massa di capelli ispidi, sale e pepe, e si mise a sedere. La sua mano, più che una mano, la chela di un crostaceo, dette alla mia una dolorosa pinzata, per poi passare all'attacco dei salatini. La fronte era percorsa da solchi profondi. Fissavo con stupore il lavorio della sua mascella. «Ah, ah!» disse guardandomi di sottecchi. «Inglese, eh? Un inglese, sì, sì! Mi dica, è ancora vivo il professor Horsfield?» «Chi?» gli chiesi. «Ha scritto delle cose gentili di mio articolo sul Journal of Animal Psychology». «Quando?» «1935», disse lui. «Forse 36». «È un nome che non ho mai sentito». «Peccato», disse Orlik. «Era illustre scienziato». Fece una pausa per sgranocchiare l'ultimo salatino rimasto. Gli occhi verdi brillarono di scherzoso malanimo. «Normalmente», continuò, «io non ho molta stima per i suoi compatrioti. Ci avete traditi a Monaco, ci avete traditi a Yalta». Uz, allarmato dalla piega pericolosa che stava prendendo la conversazione, lo interruppe dicendo in tono solenne: «Io non riesco a credere che gli animali abbiano un'anima». «E come puoi dirlo?» saltò su Orlik. «Lo dico». «Lo so che lo dici. Quello che non so è come puoi dirlo». «Ora ordino», disse Uz, sventolando il tovagliolo come fosse una bandiera bianca in direzione del cameriere. «Ordino una trota. Au bleu, si dice così, vero?» «Blau», lo canzonò Orlik.
Ma Blau sarai tu.
Orlik mi tirò per la manica. Questo mio amico, il signor Utz, crede che la trota, quando immergono in acqua bollente, non sente altro che un po' di prurito. Io non penso così. Non abbiamo trote, disse il capocameriere.
Come sarebbe non abbiamo trote? Ribatté Utz. Sì che ce ne sono, e molte.
Non abbiamo la rete.
Come sarebbe non abbiamo la rete?
La settimana scorsa c'era. È rotta.
Rotta? Non ci credo.
Il capocameriere si mise un dito sulle labbra e bisbigliò. Quelle trote sono riservate.
Per loro?
Loro, annuì il cameriere.
Quattro grassoni stavano mangiando trote a un tavolo lì accanto.
Benissimo, disse Utz.
Prenderò anguille. Le prende anche lei?
Sì, risposi io. Non abbiamo anguille, disse il cameriere.
Niente anguille? Che peccato, allora cosa avete?
Abbiamo carpa.
Solo carpa?
Carpa.
Come la cucinate la carpa?
In molti modi.
Il cameriere fece un gesto per indicare il menù.
Come volete voi? Il menù era plurilingue, cieco, russo, tedesco, francese e inglese, ma chi aveva compilato la pagina inglese aveva messo al posto di carp, crap. Sotto il titolo Crap Dishes, la lista conteneva zuppa di crap con paprika, crap farcita, crap cotta nella birra, crap fritta, polpette di crap, crap alla juive. In Inghilterra dissi, questo pesce si chiama carp. Crap vuol dire proprio un'altra cosa.
Ah sì? Disse il dottor Orlik. E che cosa?
Feci, dissi.
Merda.
Mi pentii di averlo detto, perché Utz mi sembrò estremamente imbarazzato. Sbatté le palpebre come se sperasse di non avere sentito bene. L'ansante carapace di Orlik era scosso dalle risate.
Lo prendeva in giro. Crapa la juive! Il mio amico Utz prende crapa la juive!
Temevo che Utz se ne andasse, ma riuscì a riprendersi dal suo sconcerto e ordinò zuppa e carpe meunière. Io scelsi la linea della minore resistenza e ordinai la stessa cosa.
Orlik protestò con la sua voce sonora e crepitante. No, io prendo crap alla juive.
E per primo? Chiese il cameriere.
Niente, disse Orlik, solo crap.
Io cercai di dirottare la conversazione verso la collezione di porcellane di Utz. La sua reazione fu di ruotare il collo nel colletto e di dire in tono neutro: anche il dottor Orlik è un collezionista, ma lui colleziona mosche.
Mosche? Mosche? Assentì Orlik.
Cominciavo a immaginarmi come doveva essere casa sua. Il letto disfatto, i posacenere ancora pieni, la valanga di riviste ingiallite, il microscopio, i barattoli per uccidere le mosche e, lungo le pareti, tante vetrine piene di insetti provenienti da ogni angolo del globo, trafitti uno per uno da uno spillo. Gli parlai di certe bellissime libellule che avevo visto in Brasile.
Libellule? Si accigliò Orlik. Non mi interessano. Mi interessa soltanto la mosca domestica.
Soltanto?
Proprio così.
Rispondimi, lo interruppe nuovamente Utz. In che giorno Dio creò la mosca? Il quinto o il sesto?
Ma quante volte devo dirtelo? Strepitò Orlik. Abbiamo 190 milioni di anni di mosche e tu continui a parlare di giorni.
Parole dure, disse Utz con filosofia. Una mosca era appena atterrata sulla tovaglia e stava suggendo una goccia di zuppa caduta dal mestolo del cameriere.
Con un improvviso scatto del polso, Orlik capovolse un bicchiere e intrappolò l'insetto.
Fece scivolare il bicchiere fino all'orlo del tavolo e trasferì la mosca nell'apposito barattolo che aveva appena tirato fuori dalla tasca. Ci fu un ronzare furioso, poi il silenzio. Orlik sfoderò una lente d'ingrandimento ed esaminò attentamente la vittima.
Esemplare interessante, disse. Nato qui, nelle cucine, direi.
Ora chiedo. No, tu non chiedi, disse Utz.
Sì, invece chiedo.
No.
E scusate, cos'è, domandai, che l'ha avvicinato alla mosca domestica?
Mentre strometteva attraverso la barba le spine di carpa, Orlik mi raccontò di avere consacrato 30 anni della sua vita allo studio di certi aspetti del mammut europeo.
Una fatica che lo aveva portato nelle tundre della Siberia, dove ogni tanto si trovano dei mammut congelati sotto uno strato di ghiaccio permanente.
Il frutto di quelle ricerche benché lui fosse di solito troppo modesto per parlarne, era culminato nel suo magistrale studio Il mammut e i suoi parassiti. Ma non appena questo venne pubblicato, lui sentì l'esigenza di studiare qualche creatura di più modeste pretese. «Ho scelto», disse, «di studiare la mosca domestica all'interno dell'area metropolitana di Praga». Come il suo amico Utz sapeva dire, dopo una semplice occhiata, se un pezzo di Meissen fosse stato fabbricato con l'argilla bianca di Kolditz o con quella di Erzgebirge, lui, Orlik, dopo aver esaminato al microscopio la membrana iridescente dell'ala di una mosca, asseriva di sapere con certezza se l'insetto proveniva da Malastrana o dal quartiere ebraico o da una delle discariche che ormai circondavano i giardini della città nuova. Confessò di essere incantato dalla vitalità della mosca. Era molto in voga fra i suoi colleghi entomologi, soprattutto se membri del partito, plaudire al comportamento degli insetti sociali, formiche, api, vespe e altre varietà di imenotteri che si organizzano in comunità irregimentate. «Ma la mosca», disse Orlik, «è anarchica». «Shh», fece Utz, «non dirla quella parola». «Quale parola?» «Quella! Sì, sì!» La voce di Orlik salì di un'ottava. «La dico! La mosca è anarchica, è individualista! È un Don Giovanni!» I quattro grassi membri del partito, destinatari dell'invettiva, erano di gran lunga troppo impegnati per farci caso. Covavano con gli occhi la loro seconda portata di trote, da cui il cameriere, in quel momento, toglieva la lisca e la pelle bluastra. «Io non sono del popolo», disse Orlik. «Io ho sangue nobile». «Ah sì?» fece Utz. «E di che nobiltà?» Per un attimo credetti che il pranzo sarebbe finito in un violento scambio di insulti, ma poi mi resi conto che era solo uno dei loro collaudatissimi duetti. Seguì una discussione sui meriti o demeriti di Kafka, che Utz idolatrava come un demiurgo, mentre Orlik lo considerava un mistificatore. Era giusto che i suoi libri fossero aboliti. «Messi al bando, vorrà dire», ribattei io. «Censurati?» «No, no, non voglio dire questo. Io ho detto aboliti». «Paf, paf!» Utz batté la mano sul tavolo. «Ma che sciocchezza è questa?» L'argomentazione di Orlik contro Kafka era il dubbio status entomologico dell'insetto nella metamorfosi. Ancora una volta pensai che sarebbe scoppiato un putiferio e ancora una volta il trambusto sbollì rapidamente. Bevemmo una tazza di caffè anemico. Orlik riuscì a estorcermi il mio indirizzo di Londra, lo scarabocchiò su un tovagliolo di carta, ne fece una pallottola e se lo cacciò in tasca. Intercettò il conto e lo sventolò in faccia a Utz. «Pago io», annunciò. «No, no, tu non paghi». «Sì, sì, io devo». «No, no», disse Utz, agguantando il foglio che Orlik teneva in mano proprio per farglielo agguantare. Orlik, remissivo, abbassò le palpebre. «Ah», annuì malinconicamente. «Lo so. Pagherà il signor Utz». «E ora», Utz si rivolse a me, «mi permetta di mostrarle alcuni monumenti della nostra bella città».